Ciao Nunziante,
Ciao Roberto.
stai bene, vedo, questo è sempre bene in questi giorni.
Fa molto freddo, c'è una splendida giornata, ma fa freddissimo.
Anche qui è una primavera strana, anche perché siamo tutti intappati in casa. Parliamo di Cina oggi. Ti faccio subito una domanda, poi magari il discorso lo facciamo più disteso. La domanda secca è questa: ci hanno mentito sui numeri dell'epidemia? Tu cosa ne pensi?
Ma io penso francamente di sì, anche perché sono estremamente bassi, come dire, i numeri che la Cina ha dato anche in passato, in altre occasioni, sono tutt'altro che affidabili. Ancora non sappiamo il numero di morti di Tiananmen, figurati se sapremo mai il numero di morti per il Covid-19.
Ma la Cina non partecipa a organizzazioni internazionali come come si chiama, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che hanno o dovrebbero avere una capacità indipendente di indagare su queste cose, quindi accesso ai luoghi e tutto.
Ma sai, la Cina ha sempre considerato tutto quello che entrava negli affari interni come qualcosa, una sfera in cui gli altri paesi non dovevano mettere bocco. Per cui loro, la risposta che danno sempre è si tratta di questioni interne alla Cina e quindi nessuno deve entrarci. Poi, per quanto riguarda il rispetto alle norme internazionali, anche in questo caso, come dire, i precedenti non sono del tutto dei migliori. La Cina dovrebbe rispettare i brevetti e non lo fa, dovrebbe evitare il dumping monetario e non lo fa, dovrebbe rispettare la tutela dei lavoratori e non lo fa, quindi, o i diritti umani per dire l'aspetto più eclatante. Quindi non mi meraviglio di niente da questo punto di vista.
Però la Cina è stata fatta entrare in tutte queste organizzazioni sovranazionali e non rispetta alla fine le prerogative e anche gli obblighi che conseguono, le prerogative che hanno i funzionari di questi ordini e di queste organizzazioni e anche gli obblighi che ne derivano dal fatto di parteciparvi.
Ma guarda, questo è un punto fondamentale e l'esempio più, secondo me, importante che dà il senso di questa strategia che è stata adottata dai paesi occidentali nei confronti della Cina è il fatto che sia stata fatta entrare nel WTO nel dicembre del 2001, se non ricordo male. Di fatto la Cina era un paese che non rispettava nessuno dei parametri che rendevano possibile l'accesso di uno Stato a quell'organizzazione. Però l'idea qual era? L'idea era che la goccia dell'economia, i liberi commerci, pian piano avrebbero lavorato la Cina all'interno e favorito una transizione in senso liberal-democratico, mettiamola così. Il punto è che la Cina è entrata, ha approfittato dei vantaggi per partecipare a queste organizzazioni internazionali come quella del WTO. Il vantaggio più grande è quello del principio della nazione più favorita, per cui alla Cina bisogna applicare le stesse tariffe, barriere tariffarie che si applicano agli altri stati, e ne ha approfittato con un atteggiamento predatorio, nel senso di prendere ricchezza, potere tecnologico, ricerca scientifica e usarli alla maggior gloria del Partito Comunista Cinese, quindi del vecchio despota che governa la Cina da sempre.
Io ho letto anche, leggo spesso articoli che mostrano come la Cina poi all'interno di queste organizzazioni ha una forte capacità di condizionarle, nel senso che riesce a fare in modo che molte delle sue esigenze vengano rispettate appena, non so, l'espulsione dei funzionari, cioè manovra in modo tale da riuscire a ottenere quello che vuole. E noi in confronto siamo dei dilettanti, o sbaglio, è una visione
Ma sai,
un po' ingenua questa.
cioè, il punto è che tu lo hai letto perché ne abbiamo parlato, quel libricino di Robert Cooper che
Sì,
secondo me
sì, sì.
è prezioso, no, no, per dare delle categorie che possono essere usate, possono essere utili a capire le cose. Se tu ti monti. Ti muovi in nazionali. Ho avuto una
Scusa,
telefonata. Se
sì, scusa,
tu ti
due.
muovi nel mondo delle organizzazioni internazionali, che sono l'esempio classico del mondo post-vesfaliano,
Sì.
con le logiche dello Stato vesfaliano, che è una macchina da guerra che deve acquisire potenza per poter sconfiggere gli altri stati. È molto semplice. Per cui tu ti muovi con il feticcio del territorio, della sacra patria, della sacra terra degli avi. E l'unica cosa che fai è quella di acquisire tutto quello che ti serve per poter essere forte e potente. È come far entrare delle fake news in una società dove vige la libera stampa. Semplicissimo.
Quindi te dici la Cina si muove con parametri antichi, come uno stato antico, westfaliano, in un mondo che è più, si è evoluto molto da allora, ma che è impreparato a questo.
Sì, è come muoversi con un carro armato in un parco cittadino. Non ci sono ostacoli, non hai barriere da dover superare, puoi fare quello che vuoi.
E come controbatti a questo? Siamo già entrati nell'argomento. Come controbatti a questo? Cioè, la Cina si muove così, tu cosa puoi fare? Espellere del WTO, imporle dei comportamenti, combatterla?
Sì, sì. A logiche westfaliane si risponde con logiche westfaliane, nel senso che se Pechino usa la sua partecipazione alle organizzazioni internazionali per acquisire organizzazioni internazionali che sono frutto di un mondo liberal democratico, di un ordine liberal democratico, se partecipa a queste organizzazioni per acquisire forza e potenza per poter indebolire quell'ordine liberal democratico e spaccarlo a livello regionale, allora io devo impedire che Pechino, che la Cina possa comportarsi così, perché la partecipazione a quell'ordine serve a distruggere quell'ordine.
La stessa cosa quando tu dici, hai fatto dei post, degli articoli in cui racconti come la Cina compri tecnologia, compri conoscenza, compri sapere in Europa e anche nell'Occidente, diciamo, partecipando e finanziando istituti di ricerca, organizzazioni di ricerca soprattutto, comprando praticamente le conoscenze che noi abbiamo sviluppato, investendo nella scuola, nella scolarizzazione, nella società aperta, e loro li comprano e se li portano via. È lo stesso fenomeno, immagino, anche qui va impedito. Quindi va
assolutamente. Assolutamente.
Io credo in maniera non liberal democratica, cioè impedendo alla Cina di comprare sul mercato queste conoscenze. Immagino che sia così o ci sono altri modi.
Ma scusa, il principio di fondo della società aperta popperiana qual era? È aperta a tutti tranne agli intolleranti. Se tu permetti l'accesso alle tue libertà a chi è intollerante, c'è il rischio che quella persona o quello Stato o quell'organizzazione le tue libertà le mini all'interno. E noi abbiamo fatto questo con la Cina, mentre gli Stati Uniti, per esempio, hanno bloccato sin dal 2005, con il caso Unocan, la possibilità che i cinesi acquisissero delle società che avevano un certo bagaglio tecnologico oppure fossero considerate strategiche. E mentre noi gli abbiamo srotolato il tappeto rosso, perché portavano investimenti, perché portavano soldi, non abbiamo mai considerato le implicazioni strategiche di lungo periodo di questa cosa.
Questo significa che significa una completa revisione del nostro atteggiamento con la Cina. Parlo del nostro, non solo italiano, dell'Occidente. Trump l'ha fatto, devo dire, anche se io sono spesso critico con Trump, ha visto questa cosa e ha reagito, secondo me senza spiegarla, in modo che diventava incomprensibile.
Ma sai, io sono convinto di una però cosa, però gli Stati Uniti se ne sono accorti prima di questa cosa, perché gli Stati Uniti hanno agito con una linea politica sempre molto precisa nei confronti della Cina. Da una parte il containment, cioè tu Taiwan non la tocchi, tu il Giappone non lo tocchi, tu la Corea del Sud non la tocchi. Dall'altra parte però hanno utilizzato l'altro braccio, che è quello dell'engagement. Ti rendo partecipe dei benefici dell'ordine liberal democratico internazionale, dei benefici dei liberi commerci e del capitalismo, nella speranza che questo possa comportare un'evoluzione dall'interno. A un certo punto si sono resi conto però che questa ricchezza che arrivava sempre più copiosa in Cina in realtà rafforzava il dispotismo del Partito Comunista Cinese e non favoriva un processo di apertura. E io credo che il primo che abbia capito che bisognava interrompere questa politica classica che gli Stati Uniti hanno avuto nei confronti della Cina a partire da Nixon, sostanzialmente, sì, è stato Obama. E con la Trans-Pacific Partnership lui ha fatto un cambio di rotta straordinario dal punto di vista della politica estera americana nei confronti della Cina, perché la Trans-Pacific Partnership è un sistema di accordi preferenziali che comprende tutti i paesi che affacciano sul Pacifico, tranne la Cina. E il motivo è semplice: da una parte in cercare di impedire che arrivassero altra ricchezza alla Cina, dall'altra offrire ai paesi che erano ormai entrati nell'orbita cinese un'alternativa al mercato cinese, perché la Cina adesso sta usando il suo crescente e forte mercato interno come quasi un'arma di ricatto. Vuoi venire a vendere da me? Ok, allora devi entrare nella mia orbita politica e diventare quasi uno stato vassallo o tributario come era nella vecchia concezione dell'impero cinese. Cioè, io insisto sempre su un punto: per capire come ragiona la leadership cinese bisogna considerare la storia della Cina, che a partire dal 1839 al 1949 ha vissuto quello che loro chiamano il secolo delle umiliazioni. Cioè, loro che si percepivano la più alta evoluzione dell'umana famiglia, a un certo punto sono stati, nella loro percezione, umiliati da quelli che consideravano poco più che dei barbari, cioè gli europei. Da allora loro ragionano sempre allo stesso modo: il sapere occidentale come strumento, il sapere tradizionale cinese come fondamento, cioè usare le tecniche dell'Occidente per acquisire ricchezza e potenza, ma per poter avere la rivincita sull'Occidente. E questa mentalità loro ce l'hanno da sempre.
Io senti, sì, è molto chiaro. Ho sentito una volta una conferenza dove c'era una persona che conosceva bene la Cina, e che diceva che la loro intenzione nei confronti, per esempio, delle aziende europee non è tanto quello di acquisire commercialmente dei vantaggi, ma è quello di diffondere il loro modello, il loro modello, proprio l'immagine, ma non è neanche un'immagine, è proprio una filosofia cinese in Occidente. Quindi quando comprano la Nokia, mi pare parlasse, o comunque entrano nella Nokia, non lo fanno perché semplicemente per motivi di commerciali, ma per esportare il modello cinese all'esterno.
No, non
anche
sono
perché diceva che in Cina l'economia ha un valore subordinato e fa parte un po' dello stesso discorso, per cui l'economia serve per conquistare il consenso al potere. E serve sostanzialmente solo a quello.
Ma sai, allora i cinesi quando investono nei paesi in via di sviluppo cercano materie prime e prodotti energetici. Nei paesi sviluppati cercano marchi e tecnologie. Questo è per quanto riguarda la sfera economica. Per quanto riguarda la sfera politica, loro usano la sfera politica per acquisire anche vantaggi economici. Il messaggio che loro facevano, con cui sono riusciti a entrare in Africa, è stato: noi siamo il più grande paese in via di sviluppo, ci rivolgiamo al più grande continente con il maggior numero di paesi in via di sviluppo, e questo essere in paesi in via di sviluppo significa che tutti e due abbiamo subito lo strapotere e la prepotenza dei paesi occidentali, quindi ci accomuna una stessa storia di vessazione. Per quanto riguarda il modello, io insisto molto su questa cosa da anni: non è un modello, è un accrocco di due cose che insieme non possono funzionare. I cinesi stanno cercando di far funzionare dei pezzi di società aperta all'interno di una società chiusa, il che crea un sistema schizofrenico che prima o poi gli esploderà tra le mani. Oppure, man mano che il potere del partito diventa sempre più forte, e con Xi Jinping sta diventando così, questo sta succedendo, gli spazi di autonomia della società civile e del mercato si ridurranno sempre di più, e in questo modo tu, come dire, asfissi la macchina economica su cui si regge il paese. Cioè, tu non puoi avere una economia di mercato e una dittatura. le due cose prima o poi l'una esclude l'altra. E la Cina è il tentativo di far convivere queste due cose insieme che non possono convivere. E i risultati già si vedevano, perché la crescita cinese è in rallentamento da almeno 5 anni. Al di là del fatto che tanti osservatori occidentali fanno sempre la solita battuta, la Cina cresce al 6%, magari crescessimo noi, ma cresceva al 15% fino a 5 anni fa.
Questo cosa significa? Che la Cina, dal punto di vista della tecnologia, per esempio, cioè la tecnologia la Cina la usa benissimo, appunto, da essere in grado oggi di esportare prodotti avanzati, pensa al 5G, e non è tecnologia anche di sviluppo interno, penso, comunque che acquistano. Cosa significa all'interno del tuo discorso della società aperta?
Ma il punto, quello che sostengo è questo: un'economia è autopropulsiva, cioè la fonte della ricchezza dei paesi è la creatività. La creatività è il prodotto della libertà. Perché tu possa avere una libertà che dura nel tempo, hai bisogno di una serie di strutture che noi chiamiamo Stato di diritto, rule of law, ordine liberale. Queste strutture servono a preservare la libertà. Laddove tu non hai queste strutture istituzionali, tu non puoi avere nemmeno la libertà. E se non hai la libertà, non hai la creatività. E se non hai creatività, non hai uno sviluppo economico autopropulsivo.
Certo.
Cioè, esiste, mi sono stati raccontati casi in cui gli ingegneri devono studiare il pensiero di Mao Zedong. Tu capirai che quanto può essere utile il pensiero politico di Mao Zedong a un ingegnere elettronico. Il punto è che molta della ricchezza che, sai, perché poi la storia da questo punto di vista è sempre importante. 1792, Giorgio III, sì, in Inghilterra, dà vita a una spedizione che, capitanata da Lord McCartney, per aprire la Cina ai commerci internazionali.
Sì.
Parte una spedizione straordinaria da questo punto di vista, perché hanno tutto il meglio della cultura occidentale, gli ultimi ritrovati della tecnica, per poter convincere la Cina della bontà di aprirsi ai commerci con l'Inghilterra. Vanno in Cina, vengono quasi maltrattati, o meglio, c'è una grande mancanza di accoglienza, come se le immaginavano gli inglesi. Per quasi un anno cercano di incontrare l'imperatore. Alla fine lo incontrano, l'imperatore gli fa recapitare poi una lettera. E in questa lettera c'è scritto: a noi tutte queste cose che ci avete portato, gli astrolabi, i mappamondi, non ci interessano. Noi siamo un popolo superiore, ci curiamo soltanto dell'alta arte del governo, quindi tornatevene a casa, di aprirci ai commerci con voi non se ne parla. Gli inglesi ci riprovano nel 1812 una seconda volta, e dopo che hanno bussato per 2 volte in maniera pacifica alle porte del celeste impero, considera che la Cina si era chiusa a partire dal 1400, perché dal 1400 al 1430 più o meno c'era una serie di spedizioni che sembrava che la Cina si stesse aprendo al mondo. Nel 1839 prendono a cannonate le porte della Cina, e questo crea uno shock ai cinesi, perché è l'inizio di quel secolo delle umiliazioni. E loro dicono: com'è possibile che noi, che eravamo la più alta espressione dell'umana famiglia, a un certo punto ci siamo ritrovati ad essere maltrattati da questi che consideravamo i barbari venuti dall'altra parte dell'oceano? E allora inizia una serie di riflessioni per capire quali sono le sorgenti della potenza occidentale. C'è chi dice che il cristianesimo, c'è chi dice che lo slancio vitale. A un certo punto inizia a prendere piede nella corte imperiale questa riflessione, che è quella che darà vita al movimento dell'autorafforzamento. E loro dicono: sono le tecniche e le tecnologie occidentali che ne fanno la forza. Allora loro dicono, che cosa dicono? Dobbiamo acquisire queste tecniche e tecnologie per renderci forti, quindi autorafforzarci, e poi cacciare e buttare in mare gli invasori. Comprano le vele e i cannoni, per dirla con Cipolla, nel senso che comprano dei battelli e comprano dei cannoni, però poi si rendono conto che nessuno li sa usare. Allora iniziano a mandare i giovani a studiare all'estero, iniziano a tradurre i libri per poter capire come far funzionare queste cose. Il punto qual è? Che i giovani che vanno a studiare all'estero non apprendono soltanto le tecniche per poter, la conoscenza balistica per poter cannoneggiare qualcuno, ma apprendono anche quella cultura nella quale quelle tecnologie sono fiorite, quindi le libertà occidentali. E quando queste persone tornano a casa, invece di lavorare come dei servi sciocchi per la maggior gloria dell'impero, buttano a gambe all'aria l'impero e fanno la Repubblica di Sun Yat-sen.
Sì.
Per certi versi la Cina ha fatto la stessa cosa a partire da Deng Xiaoping e ha innescato tutto, Toynbee lo conosci bene, ha innescato questo processo di trasfusione delle conoscenze. Quando si è trattato di fare il salto dalle conoscenze economiche, tecnologiche a quelle politiche, con i ragazzi in piazza Tiananmen che hanno fatto la Statua della Libertà di cartapesta e cantavano la Marsigliese in cinese, gli hanno mandato i carri armati contro. E questo processo prima o poi ritornerà. Per cui o tu lo blocchi con i carri armati quando è arrivato al punto di fare il salto dalle libertà economiche alle libertà politiche, oppure lo asfissi sin dall'inizio, come sta facendo Xi Jinping, con il risultato che tu avrai un paese che si avvia lungo la strada del sottosviluppo.
Quindi tu dici sempre questo, che sostanzialmente dice un gigante dei piedi di argilla.
Io dico soltanto
che ha fatto l'Unione Sovietica?
Guarda, io dico soltanto che il benessere di lungo periodo della Cina è incompatibile con il benessere del Partito Comunista Cinese.
Okay.
La Cina può avere un futuro straordinario, ma senza il Partito Comunista Cinese.
Ok, è molto aperto quindi nella tua visione, può succedere di tutto. Quindi anche la mia domanda farà succedere quello che è successo con l'Unione Sovietica, una domanda che non ha risposta. Sostanzialmente.
Sì.
Anche se oggi dispotismo... sembra andare in direzione del rafforzamento del potere centrale. Xi Jinping è oggi l'imperatore, ha dei poteri immensi. E di fatto
sì, però ha innescato un meccanismo che gli esploderà tra le mani, o meglio, che esploderà tra le mani del Partito Comunista Cinese a breve. Io ne ho già parlato in un altro video. Il motivo è molto semplice, se abbiamo ancora qualche minuto ne parlo. Guglielmo Ferrero, che è un grande storico e politologo, lui dice che le fonti della legittimazione di un potere politico sono soltanto due: il principio monarchico ereditario e il principio democratico elettivo. Per cui, perché lui dice, perché bisogna rispondere sempre alla domanda perché qualcuno ha il diritto di comandare e qualcun altro ha il dovere di obbedire. Nel caso del principio monarchico ereditario, qualcuno ha il diritto di comandare perché è il figlio di chi comandava prima. Laddove invece vige il principio democratico elettivo, qualcuno ha il diritto di comandare perché ha avuto più voti di un altro. I regimi nati dalle rivoluzioni comuniste non rientrano in nessuno di questi due principi. Si ritrovano in una terra di nessuno e sono costretti a barcamenarsi per giustificare perché un certo gruppo di persone ha il diritto di comandare e gli altri hanno il dovere di obbedire. In Corea del Nord l'hanno risolta nella maniera più spiccia questa cosa. Comanda il figlio del fondatore. In Cina, che non sono riusciti a fare questa cosa, dopo la morte di Mao c'è stata quasi una guerra civile per capire chi doveva comandare. A partire da Deng Xiaoping, che è quello che poi di fatto succede a Mao, si inizia a ragionare su una serie di norme. Come facciamo a trasferire il potere da una generazione all'altra senza dover ricorrere alla forza? Perché quando tu non hai quei due principi, l'alternativa è che chi sopravvive governa. Allora hanno iniziato a mettere una serie di norme, il limite dei due mandati, una gestione più o meno collegiale della politica, il fatto che il leader in carica di fatto adotta il leader della generazione successiva facendolo diventare vicepresidente. Questo ha garantito una transizione più o meno stabile finché non è arrivato Xi Jinping. Nel momento in cui arriva Xi Jinping, prende tutte queste norme e le butta a mare. E dice: io governo a vita, governo da solo, non adotto nessuno che dovrà prendere il mio posto. Un potere praticamente assoluto. Però tu così facendo, crei tutte le condizioni per una successiva guerra civile tra fazioni, che potrebbe essere soltanto politica all'interno del partito, ma nulla esclude che può essere una guerra per bande che coinvolge tutto il paese.
Va bene, dobbiamo chiudere. Ti volevo fare la domanda se la Cina ci comprerà tutti, ma Penso che sia una domanda poco interessante in questo momento, che non lo sappiamo. Arriveranno con molti soldi?
Sì, e il fatto che si stia parlando di avere una golden share per bloccare gli investimenti è una cosa molto utile. Il punto è capire da dove viene la minaccia. In questo caso la Cina è una minaccia, quindi quando arriveranno degli investimenti in settori importanti, io mi auguro che, come succede in tutta Europa, qualcuno possa dire no, qua tu non puoi investire perché per noi è di interesse vitale.
E questo non è una violazione del mercato, ma è una difesa nei confronti di chi il mercato non lo rispetta.
Sì, il guaio è che in passato in Europa è stato usato in maniera un po', come
Sì.
dire, molto facile. Se non ricordo male, la Merkel bloccò un
Sì.
investimento in Continental e, se non ricordo male, Chirac bloccò un tentativo di acquisizione da parte di Parmalat di Danone,
Sì,
che fu
vero,
dichiarata
vero.
impresa strategica. Dichiarare lo yogurt impresa strategica, ce ne vuole.
per i francesi forse lo è. Grazie mille.
A te.
Buona giornata, a presto.
Ciao Roberto.